di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã, che è appena iniziato in questa anteprima che, come abbiamo già detto, in questo momento sta arrivando proprio lui, come dice anzi grande Sandro Piccinini. Allora, ci sono già le domande per Ceccarini, che sta per arrivare qui con noi in diretta. Anzi, preparate le vostre domande sul calciomercato in questi giorni, se avete insomma delle cose da chiedere in questa parte di trasmissione. Domani Nick ci sarà alle 14 rispetto ad oggi, mentre il lunedì e il venerdì alle 14, gli altri giorni alle 13.35 fino alla chiusura del calciomercato. Poi l'ultimo giorno saremo lì insieme per commentare le ultime ore di calciomercato, perché nelle ultime ore succedono un sacco di cose. Ma non è vero, ma che se... Niccolò Ceccarini, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao Marco.
Ciao Nick, senti, ascolta, io voglio aprire subito con una domanda che ti fa il nostro ascoltatore Gianni dall'Albania, da Valone esattamente. Ti chiede: ma Coop Miners arriva o non arriva? Sta diventando peggio di Beautiful.
Ragazzi, d'altra parte l'Atalanta, mi sembra che per Cassi sia stato molto chiaro, no? In questi giorni ha detto: per la prima volta nella nostra storia recente abbiamo pensato di non vendere i migliori giocatori che abbiamo, anche per andare ad alzare ulteriormente l'asticella delle ambizioni. Ora Coop Miners vuole andare alla Juventus, lo ha fatto chiaramente capire Gasperini, no? Prima della Supercoppa, e quindi ora non resta altro. La decisione principalmente spetta all'Atalanta più che alla Juventus, perché Coop Miners non mi sembra abbia più intenzione di restare, però l'Atalanta è proprietaria del cartellino e quindi fa quello che vuole. La Juventus ha offerto 50 più 6 di bonus. Ti do una notizia: se non arriva Coop Miners, secondo me la Juve non prenderà un altro centrocampista, almeno ora nella sessione estiva.
Quindi tu dici o lui o nessuno.
Dagli torto, io sono d'accordo, cioè nel senso che se devo fare un giocatore, devo andare a prendere un giocatore forte, ma forte davvero, per me è Coop Miners. Se devo andare a prendere un giocatore che non è forte come Coop Miners, mi tengo i soldi, aspetto magari gennaio o quando può essere, faccio un'operazione più avanti e magari una parte di quei soldi che li ho stanziati li metto per compensare la richiesta, in parte compensare la richiesta della Fiorentina, e porto a casa Nico Gonzalez. Questo potrebbe essere, però la Juventus fondamentalmente devo fare tutte e due. Vuole prendere sia Coop che Nico Gonzalez, quindi oggi sono due gli obiettivi, ma se non dovesse arrivare Coop Miners, la Juventus a centrocampo resterebbe così.
Allora andiamo su Nico Gonzalez, come stanno le cose, perché insomma sembrerebbe esserci l'accordo, però ha fermato tutto commisso e stanno così le cose.
Ma l'accordo ancora non c'è, se no il giocatore sarebbe già arrivato alla Continassa a fare le visite mediche. Diciamo che Nico Gonzalez ha deciso di lasciare la Fiorentina e la sua decisione, diciamo, è irremovibile e anche irrevocabile in questo momento. Poi è tutto relativo, perché poi finisce il mercato, se è ancora un giocatore della Fiorentina resti a Firenze, non è che ti puoi spostare. Però secondo me questa è una soluzione che nessuno vuole, che comunque sia, perché la Fiorentina non è che dice devi restare a forza, puoi andare ma portaci questi soldi. Quindi se c'è già l'apertura della Fiorentina a una cessione a determinate cifre, è chiaro che questa cosa può comportare la partenza. Io credo che tra oggi e domani qualcosa succederà di definitivo su Nico Gonzalez, definitivo in uscita ovviamente, penso, perché la Fiorentina vuole almeno, secondo me la Fiorentina vuole almeno 35 milioni di euro garantiti, e questi 35 milioni di euro garantiti per il momento la Juventus non li sta offrendo, però si possono trovare mille soluzioni, no? Nel senso che o ci puoi mettere una contropartita tecnica nel caso ci sia un giocatore che interessa alla Fiorentina, o metti una percentuale sulla futura rivendita che va a compensare a prescindere quel gap o una parte del gap. Insomma, alla fine secondo me troveranno il modo e Nico Gonzalez sarà un giocatore della Juventus. Questa è la mia idea, io mi sono fatto ormai questa situazione, anche perché sento che cresce la fiducia sul discorso della cessione, quindi se cresce la fiducia da una parte è perché dall'altro lato cominciano a essere, voglio dire, forse un po' soddisfatti di quello che è promesso, che di offerta, o quantomeno che l'offerta può essere vicina a quella giusta. Quindi non, le posizioni nessuno le vuole ufficialmente schiodare, cioè la Fiorentina dice 40, la Juve arriva a 30, però queste sono le posizioni ufficiali, poi c'è tutto il lavoro degli intermediari per avvicinare le parti e secondo me questo lavoro sta cominciando a dare i frutti.
Bene, allora, prima di sentire le domande di Federico, Pedro, Luigi, Emanuele, Rod, insomma, arrivano una dietro l'altra, Claudio, ti voglio chiedere solo sul Napoli, Napoli, momento Napoli, fotografia sul Napoli, perché Manna è in missione in Inghilterra.
Sì. Allora, per quanto riguarda il discorso relativo al Gilmour, lo hanno preso. Lo hanno preso e quindi il giocatore che viene acquistato con la formula del titolo definitivo a 18 milioni di euro. Poi non so se sarà prestito con obbligo, però comunque sia 18 milioni di euro. Quindi Gilmour diventa un giocatore del Napoli e conseguentemente hanno messo un tassello che a loro serviva, perché come tu ben sai, allora Gaetano e Cagiusta erano i due che dovevano andare via. Cagiusta è andato, Gaetano ancora no, e loro comunque avevano una casella scoperta e l'hanno riempita con Gilmour, che insomma a questo punto diventa, diciamo così, l'acquisto per il centrocampo. Ora vediamo se ne prenderanno un altro in virtù dell'uscita eventuale di Gaetano. Poi c'è un altro aspetto, la missione è una missione per parlare poi con i Chelsea, anche perché vogliono avere il centravanti. Antonio Conte vuole assolutamente la punta centrale, vuole che arrivi Romelu Lukaku, Lukaku vuole fortemente il Napoli perché c'è anche Antonio Conte, quindi questo naturalmente dà vantaggio nella trattativa al Napoli, che comunque fermo sui 30 milioni. Loro ne vorrebbero 35-37, però io sono convinto che alla fine, insomma, a 30 più bonus si possa anche tranquillamente chiudere questa operazione con Lukaku in arrivo a Napoli, e poi vediamo che succede l'ultima settimana su Osimhen, perché Osimhen dovrà partire, perché non può rimanere in questa situazione senza essere utilizzato in virtù anche del suo valore e soprattutto anche del suo prezzo di mercato, perché ricordiamolo, lui ha un prezzo di mercato che è assolutamente alto, ma anche giustificato da quello che ha fatto soprattutto l'anno scorso, questo che è appena terminato, ma quello prima ancora dello scudetto. Solo che quando c'è 120-130 milioni di euro di clausola rescissoria diventa complicato che qualcuno ti arrivi a questa cifra, soprattutto dopo la stagione che il Napoli ha concluso, cioè col decimo posto, con mille problemi, con mille difficoltà, senza l'Europa. Io non lo so quale possa essere il suo destino. Potevo immaginare una soluzione araba, ma non mi sembra che sia quella sulla quale lui vuole parlare, ecco. E quindi a maggior ragione io penso che o resta in Europa, o se no bisogna che naturalmente, diciamo, venga fuori una soluzione che oggi neanche posso immaginare. Però credo che più passa il tempo e più è un prestito oneroso con diritto di riscatto, che non è certo la soluzione che cercava il Napoli, la soluzione ideale, perché alla fine lui c'ha il contratto, bisogna ricordarsi anche questo, lui c'ha il contratto 30 giugno 2026, per cui il prestito oneroso con diritto si può fare, ma si può fare naturalmente per la prossima stagione. Dopodiché uno dice: io intanto ti prendo il prestito oneroso, non te lo riscatto, lui c'ha solo un anno di contratto e naturalmente non ti offriranno mai la cifra del diritto di riscatto. Ecco perché purtroppo per il Napoli questa situazione rischia di diventare pesantissima.
Allora senti, Nick, ci sono un po' di domande, facciamo un botta e risposta con gli ascoltatori, ripeto 331-8200-213 per i vostri messaggi. Vado, prendo Giuseppe al volo e ti chiede come mai che molti esperti di calciomercato non parlano del fatto che l'Atalanta si sia rimangiata la parola con Coop Miners. Ti chiede Beppe, stanno così le cose?
Ma e ora io francamente ragazzi, ora quello che gli ha promesso l'Atalanta a Coop Miners io non lo posso sapere, ma magari voglio dire, l'Atalanta gli può aver detto a Coop Miners: se arriva un club che magari offre 60 milioni di euro, noi possiamo prendere in considerazione questa offerta. Gli può sempre dire: guarda, sono arrivata a 50 più bonus, non ci siamo ancora. Quindi teoricamente il rimangiare è quello, cioè bisognerebbe sapere che cosa si sono effettivamente detti, perché tutti sanno tutto, però in realtà chi sa tutto davvero sono Coop Miners e l'Atalanta. Io sinceramente questo non lo posso dire. Se la domanda è: io a 50 più 6 di bonus, considerato anche come è venuta la situazione, la troverei sinceramente un'offerta buona per Coop Miners. Forse qualcuno pensava di prendere 60-70, io non lo so, oggi tanto si girano delle cifre clamorose, però secondo me a 55 milioni di euro, insomma, Coop Miners può anche partire, cioè voglio dire, secondo me non è un qualcosa di così clamorosamente negativo per l'Atalanta. Certo, posso prendere ancora più soldi, su questo sono d'accordo, però dipende a questo punto solo dall'Atalanta.
Senti Nick, ti risulta che la clausola di Osimhen sia scaduta?
Ma ora la clausola, siamo alla fine del mercato, ci sta anche che possa essere scaduta, però è come la clausola ti dà sempre, no? È una sorta di indicazione sul prezzo, cioè, capito? È chiaro che poi la clausola non può valere per tutto il mercato per mille motivi, perché sennò l'ultimo giorno di mercato va a pagarti la clausola e te rimani senza la possibilità veramente di andare a sostituirlo, quindi ha sicuramente una scadenza. Quando io parlo di clausola è per far capire che la valutazione del giocatore è questa e che adesso naturalmente il Napoli si dovrà adeguare o quantomeno dovrà accettare una valutazione più bassa, se mai dovesse arrivare un'offerta, perché poi anche qui bisogna vedere se arriva l'offerta o non arriva, come ti arriva l'offerta, perché poi dopo diventa difficile anche giudicare, perché se ti offrono un prestito con diritto e basta, che fai? Se ti offrono un prestito oneroso con diritto, che fai? Se non ti arriva niente, che fai? Cioè, ci sono troppe cose che... Cioè, capito? Ci sarebbe anche una percentuale, la mia la metto oggi all'1% di rischio, che Osimhen non vada via prima di gennaio. Cioè, se alla fine non si trova una soluzione, Osimhen rischia di rimanere fino al mercato di gennaio a Napoli. Certo. Questa la do proprio l'1%, perché l'1% no, nelle trattative, anche quelle impossibili, si lascia sempre. Secondo me non andrà così. Però questo piccolo rischio minimo ci può stare.
Allora, andiamo avanti, perché ci sono un po' di domande. Qualcuno dice, ha dichiarato della Cop Myers, che ha detto queste cose in un'intervista. Io di Cop Myers so che lui ha detto che voleva andare via, però non è che...
Ha detto lui questo. L'ha dichiarato.
Ragazzi, però adesso non è che ha dichiarato Myers... gli accordi, cioè avrà detto, ho manifestato la sua...
Se lui l'ha dichiarato, poi magari l'Atalanta dirà quello che vuole, cioè, ma non è, ragazzi, non stiamo ad analizzare le parole, perché tanto c'è, non
ma
è
ci sono di mezzo
di
i soldi, ragazzi, ma facciamo sì. ma facciamoci un attimo due
sia, che tu mai ne dica, mi hanno promesso che e la società gli dica che glielo sì te l'ho promesso, ma se la società dicesse sì te l'ho promesso ma ho cambiato idea, avrà anche diritto la società, volendo, no, di dire pensavo questo 2 mesi fa, però ora voglio fare un grande club e ti voglio tenere proprio in virtù di questo e magari ti voglio rinnovare il contratto. Cioè, le idee si possono anche cambiare, ma tanto lì non è una questione delle parole, è una questione dei fatti. Cioè, se questa cosa l'Atalanta deve decidere se tenersi un giocatore per 6 mesi che sicuramente non sarà il giocatore dell'anno scorso, oppure se eccetera dalla Juventus. Non ci sono altre domande da fare.
Allora, Pietro da Catania ti dice, Berardi e Laurentin non ritorneranno in A? Ti fanno questa domanda, questi due giocatori.
Allora, secondo me sono tutti e due sul piano di partenza, visto che Sassuolo oggi, tra l'altro, ha dato il portiere al Monza, perché questa è la conferma che Terracciano resterà alla Fiorentina, visto che Turati va in prestito secco al Monza. E questo è un altro segnale, ragazzi, questo è un altro segnale, perché... noi abbiamo avuto di recente l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che conosci bene anche te, Marco, che è sempre molto rigido sulle sue posizioni quando gli vengono chiesti i calciatori. La retrocessione dalla Serie A alla Serie B ha cambiato questa posizione, diciamo, del Sassuolo in senso assoluto sul mercato. E la prima cosa che si è venuta a verificare l'abbiamo vista con Pinamonti, quando lo hanno dato al Genoa con la formula del prestito oneroso a 2 milioni di euro col diritto di riscatto. In altri tempi, se fosse stato in Serie A, il Sassuolo non avrebbe mai usato questa formula nella scelta ad un altro club di Serie A. Perché? Perché questi giocatori magari vogliono stare nel massimo campionato e quindi conseguentemente sono costretti un po' i club anche ad accontentarli, e se non arrivano i soldi a titolo definitivo ci sono aperture ad altre formule. Turati, che l'anno scorso comunque si è stato girato in prestito al Frosinone, che sono un ottimo portiere, ora va in prestito secco al Monza, e arriva all'Oriente a Berardi. Secondo me, allora, Berardi ha un contratto lungo, Laurentin mi sembra ci abbia un contratto meno lungo, ma sempre io non mi meraviglierei che potessero entrambi uscire con prestito oneroso con diritto di riscatto entro la fine del mercato. Berardi, la Fiorentina me la tengo sempre lì in una posizione di osservazione.
Bene, andiamo avanti, perché ti chiede Luigi se Hermoso, che è molto forte, c'è qualche... lui dice perché l'Inter non lo prende in considerazione.
Perché prende Palacios, ormai ha deciso di prendere Palacios. E per quanto riguarda invece Hermoso è stato vicino al Napoli, ma poi non si è fatto alla fine non si è mai concretizzata questa operazione. C'era di mezzo anche l'Inter, però Inzaghi lo spingeva per poter avere la soluzione Hermoso, invece il fondo era più portato a fare un investimento su un giocatore di prospettiva o quantomeno più giovane, e quindi non è stata poi presa in considerazione fino in fondo questa opportunità. Quello che vi posso dire è che Hermoso andrà in Arabia.
Ah, vedi. Allora, c'è anche qualche audio su qualche domanda di mercato. Vediamo un attimo, chiedo a Gabriele, così sentiamo anche una voce. Dai, 331-82-0023. Vai. Andiamo.
Sì. Buongiorno Marco, questione della provincia di Bergamo. Senti, ma io su sto discorso di Kop Magnus, ipotizziamo che la Juve fosse andata dall'Inter a chiedere il suo miglior centrocampista, diciamo Çalhanoğlu, versando non 60, pure 70 milioni di euro. L'Inter gliel'avrebbe dato? No. Perché? Perché la Juve è un rivale diretto. Evidentemente l'Atalanta, Kop Magnus lo venderebbe pure, ma non lo vende alla Juve perché ritiene che la Juve sia il suo rivale diretto. Noi dobbiamo toglierci dalla capoccia che l'Atalanta sia più quella di 5-10 anni fa. L'Atalanta è una squadra che evidentemente e probabilmente sta cercando di lottare per il campionato. Un abbraccio, ciao.
Allora, su questo io sono d'accordo, cioè nel senso che l'Atalanta sia una squadra molto importante in questo momento e che ha un appeal anche che è cresciuto, visto anche la vittoria dell'Europa League, ci sta. Però mi sembra, Nick, correggimi se sbaglio, ha fissato comunque un prezzo, c'è poco da fare.
No, no, ma è assolutamente così, Marco. Cioè, hanno fissato un prezzo, hanno deciso di vendere il giocatore a quella cifra là, poi può darsi, è chiaro, no? Facciamo un altro esempio che non è quello di Kop Magnus, Nico Gonzalez.
Sì.
Se fosse arrivato il Brentford invece dell'Atalanta o della Juventus, la Fiorentina sarebbe stata più contenta di darla al Brentford o all'estero, a chi per lui.
Certo.
Perché uno non andava nel campionato di Serie A e due andava in Premier League, e quindi a maggior ragione anche la cessione passava in una maniera diversa. Ovvio, vai alla Juve, vai all'Atalanta, è chiaro che il tifoso dice miseria, proprio una di queste due squadre doveva andare, non si poteva trovare. È chiaro che è sempre meglio, no, dare i giocatori fuori dal tuo campionato, perché chi te li va a prendere sono sicuramente squadre forti che rischiano di rinforzarti.
No, ma ci sta anche questo tipo di valutazione. Vediamo se c'è ancora un altro audio. 331-8200-213, vai. Non è sul mercato? Allora, vabbè, dai, facciamolo sentire, rispondiamo al volo e poi facciamo un'altra domanda che ci è stata.
Ciao Marco, buongiorno Maracanà,
sì.
Davide da Pontecorvo.
Ciao,
io penso che riguardo al caso Kop Magnus, Percassi si stia comportando come si è comportato il Napoli l'anno scorso, quando Giuntoli sarebbe dovuto arrivare anzitempo alla Juventus, e De Laurentiis ha fatto di tutto per mettergli i bastoni tra le ruote e farlo arrivare il più tardi possibile. Io penso che per quanto riguarda Kop Magnus l'accordo già ci sia, che la cifra sia quella voluta dall'Atalanta, ma che Percassi voglia ritardare il più possibile per permettere a Kop Magnus di arrivare il più tardi possibile alla Juventus. Dopodiché l'Atalanta dovrebbe rendersi conto che se il giocatore non vuole rimanere, dovrebbe chiedersi il perché non vuole rimanere all'Atalanta.
Allora, Nick, rispondi tu, perché a me fa impazzire questa cosa di Kop Magnus, perché c'è un contratto, tra l'altro pure rinnovato, intanto l'Atalanta si deve chiedere, non se lo deve chiedere Kop Magnus, non l'Atalanta.
No, ma non trovo molta analogia sulla questione giunto di Kop Magnus, per motivi. Primo, perché comunque Kop Magnus, oltre due o tre giornate di campionato, nel caso non va a penalizzare più di tanto. Se volesse penalizzare, vuol dire Percassi la Juventus, non la penalizza per più di due o tre giornate, perché poi ce ne sono altre 35, perché il mercato mica dura tutto l'anno, quindi uno può dire vabbè, lo tengo per altri sei mesi, così poi se te lo do gli ultimi 10 giornate di campionato e non hai un vantaggio. Per quanto riguarda il discorso di Giuntoli, posso capire che il presidente non fosse contento che lui andasse alla Juventus, ma io sono altresì convinto che se anche Giuntoli fosse andato il 30 giugno alla scadenza, avessero trovato un accordo, non avrebbe potuto incidere lo scorso anno sul mercato come invece avrebbe potuto incidere e sta incidendo in questa stagione. Poi su Miles abbiamo detto ormai tutto, penso che non ci sia niente da aggiungere.
No, assolutamente. Senti, su Dybala vuoi aggiungere qualcosa, visto che insomma siamo ai saluti?
Sono un po' sorpreso dalla cifra, perché un giocatore come Dybala secondo me vale molto più dei 10-12 milioni complessivi di bonus, di quanto no, naturalmente poi sarà questa operazione finale. Certo, c'è una caratteristica abbastanza importante di quello che naturalmente, diciamo, può essere il ragionamento relativo anche alla, al fatto, no, che fondamentalmente si vuol dare più soldi ai giocatori e meno soldi alle società, e quindi in questa situazione io penso che ci siano tanti dubbi, ecco, perché insomma dare alla fine 20 milioni a un giocatore sono tantissimi, e però si vuole, hanno un po' invertito in questo momento la tendenza in Arabia e hanno deciso sostanzialmente di fare in maniera diversa, ecco.
Allora prendo l'ultimo messaggio, perché Claudio fa tutto un discorso e dice una riflessione: il Bologna fa muro, Calafiori alla Juve, l'Atalanta fa resistenza per Cop Miners, Commisso alza la cifra per Nico Gonzalez alla Juve, avvertite questa resistenza anche verso le altre squadre e gran parte della vabbè, poi se la prende con la stampa che marcia su questa cosa. Quanto ci odiano questi? Vuol dire che stiamo tornando a far preoccupare qualcuno.
Io
non ci vedo niente di strano.
Io
lascio a voi tutti sti complotti. Cioè, io
vedo tanti cambiamenti nel mondo del calcio, però insomma poi alla fine restano, secondo me, restano principalmente le rivalità tra
ma
le
i giocatori forti si pagano, Nick. I giocatori forti si pagano. Ma sì, che pensate, sì, ti regalano? Dai, su, ragazzi.
No, però insomma, voglio dire, se prima, no, nel nostro calcio, Marco, era un po' più difficile che un giocatore della Roma andasse alla Juventus, oppure naturalmente magari un giocatore della Fiorentina andasse alla Juventus. Oggi ci sono giocatori che vanno alla Juve, dalla Fiorentina alla Juventus, dalla Juventus alla Fiorentina, e tutto è mosso, come dice Marco, dalla valutazione e dal prezzo. Cioè, sì, è chiaro, sì, che se te mi dai 50 milioni, vado di qui, vado di là, vado solo. Poi che uno preferisca vendere da altre parti posso capire, però oggi siamo tutti quanti, siamo nel senso...
Scusa, Calafiori a quanto è stato venduto alla fine?
50 milioni.
Sì. 50 milioni glieli dava la Juve? No. E allora, ragazzi, cioè, io non ci vedo... Purtroppo, l'abbiamo detto prima, il potere economico in questo momento del calcio italiano è inferiore rispetto agli altri. Se gli altri si muovono e ti vengono a dare 50 milioni, e che fai? Tu gli dici, no, aspetta, non li vengono 50 milioni, me ne dà 25 la Juve, glielo do alla Juve. Ragioniamo in questa maniera. Io non la vedo un muro perché c'è il complotto e ce l'hanno tutti. È chiaro che, come dice Nick, se devo rinforzare una diretta interessata, e secondo me l'Atalanta in questo momento è da considerare una squadra che è una diretta interessata a vincere, non a perdere. Non è l'Atalanta di 15 anni fa, di 10 anni fa, che andavi lì e prendevi i giocatori. Non funziona così. È una squadra adesso di livello. E quindi dice, vuoi Cop Miners? Benissimo, mi dai 60 milioni. Trattiamo 60, 58, però quello vuole. Io non, cioè, boh, non lo so, magari sbaglio io, Nick, però non ci vedo un ostacolo perché ce l'hai con quel club. Mi sembra un po' il gioco delle parti. Cioè, questo
sì,
è questo
poi, insomma, sì, sono d'accordo. Poi oggi i giocatori, ragazzi, passano e vengono con una facilità incredibile, molto più rispetto al passato. Se pensate all'Atalanta, quanti forti ne ha veduti e quanti forti ne ha ripresi. L'importante è fare sempre la squadra di un certo livello, poi i giocatori passano, ma la forza di un club è sempre la società.
Assolutamente, Niccolò, ti ringraziamo come sempre, ci sentiamo domani alle 14 anche per fare un check sul campionato che si gioca, seconda giornata, quindi grazie Nick, a presto, buon lavoro.
A te, un saluto a tutti, ciao Marco, ciao.
Allora, ci fermiamo, torniamo subito dopo il break, perché abbiamo anche, insieme a Stefano Impallomeni, dovremo avere un collegamento particolare, quindi state con noi perché torniamo subito.